I nonni si misero in viaggio su un carro, sul pianale, la poltrona sulla quale sedette il nonno, come un re sul suo trono.
Il posto dove stava quasi tutto il giorno, nel retro, dove appunto c'era la sala da pranzo e la famosa poltrona.
Storie di una poltrona e di una spada di legno, in una puntata che si intitola Design familiare.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La puntata di oggi ha a che fare con la famiglia e non solo con la madre, ma ne approfitto per raccontarvi che c'è ormai definitivo, con tutte le puntate disponibili, il nostro podcast, il podcast che nasce da questo programma e nasce soprattutto da una serata che si chiama Don't Tell My Mom, da cui prende anche il nome ovviamente, prodotto da Radio 24. Lo trovate sul sito della radio, lo trovate sulle piattaforme di streaming. Sono le registrazioni dal vivo delle serate che facciamo ormai da molti anni al locale di Milano che si chiama Pinch e l'ultima al Teatro Carcano di Milano. Sono due puntate perché è stata una serata molto lunga e molto divertente. Sono storie che fanno ridere, fanno commuovere e sono raccontate dalle voci di chi le ha vissute, quindi dai protagonisti. Le trovate appunto sul sito della radio Don't Tell My Mom. Torniamo invece alla puntata di oggi, che ha a che fare con tutta la famiglia, appunto, non solo con la madre. Si chiama Design familiare perché, leggendo le storie di oggi, leggendo la storia di Mara e poi la storia di Enzo, in questo caso non è un Enzo qualunque ma è Enzo Mari, e capirete di quale Enzo Mari stiamo parlando, ebbene le storie di oggi ci hanno fatto pensare che, oltre a un lessico familiare, come ha scritto Natalia Ginzburg, c'è in realtà anche un design familiare, c'è una sorta di linguaggio degli oggetti che si tramandano di famiglia in famiglia. Forse questa puntata sarebbe stata perfetta per quel vecchio programma di ormai 14 anni fa che feci, che si chiamava Vendo Tutto, cioè partire da un oggetto nel momento in cui lo si vendeva per raccontarne la storia, perché la storia di Mara, la prima che stiamo per raccontarvi, parla esattamente di questo, di una poltrona particolare, che era la poltrona del nonno e ancora oggi è nella casa di suo fratello. La puntata si intitola Design familiare. Benvenuti. Sono nata nel 1930, erano gli anni prima della guerra. Ricordo sempre il nonno Antonio nel suo ufficio seduto in una poltrona. Aveva una malattia alle gambe, forse una flebite, che lo costringeva al riposo. Camminava pochissimo e la poltrona, una bella poltrona rivestita di pelle color marrone con dei braccioli avvolgenti, era il suo rifugio. La nonna parlava della poltrona con riverente orgoglio. «È una poltrona Frau», mi raccomandava. Mi sarebbe piaciuto saltare dentro quella poltrona, ma mi capitava di rado, cioè quando il nonno si alzava e sedeva alla sua scrivania per sbrigare il suo lavoro. Allora potevo salire, per carità, non saltare, attenzione, sedere per benino e non con le scarpe. Questo era impensabile. Sarebbe stata un'offesa a un arredo così importante. Il tempo passò, venne la guerra, vennero i bombardamenti e dovemmo sfollare. La mia famiglia e io ci trasferimmo a Vicenza, a due ville, dove affittammo due camere in una casa di campagna. I nonni invece a Montebello, dove furono ospitati da dei cugini che avevano una villa. Li fecero stare in una mansarda, che in effetti era più che altro una soffitta, ma così era all'epoca. Noi tutti, che in città abitavamo in case confortevoli, dovevamo improvvisamente adattarci a una vita priva di comodità.
La mia famiglia ha due ville e insomma abbiamo fatto due anni in una specie di, cioè non una specie, una casa colonica con il bagno fuori. Sai cosa vuol dire il bagno fuori? Ecco, cose che adesso pensati, guarda, ci siamo adattati moltissimo. A Vicenza cominciavano a bombardare, era molto pericoloso, ecco.
Naturalmente sfollò anche la poltrona, con pochi arredi che per precauzione i nonni avevano portato con loro. Il mio papà e io facevamo spesso il percorso tra due ville e Montebello in bicicletta per vedere come stavano i nonni. Allora non c'erano i cellulari e le nostre case di campagna non avevano il telefono. Quanta strada! In più c'era anche il pericolo dei mitragliamenti. potevano da un momento all'altro comparire sopra le nostre teste gli aerei che mitragliavano sulle campagne e sulla gente. Un giorno fummo informati che i tedeschi avevano requisito la villa dei cugini, i quali avevano avuto il permesso dagli occupanti di ritirarsi in poche stanze. Gli ospiti, cioè i miei nonni, dovevano andarsene nel giro di 24 ore. Il mio papà trovò anche per loro un alloggio, sia pure di fortuna, vicino a noi, a due ville, e i nonni si misero in viaggio su un carro trascinato da un cavallo. Sul pianale venne sistemata la poltrona sulla quale sedette il nonno, come un re sul suo trono.
Io l'ho vista arrivare perché noi l'aspettavamo a due ville. Era proprio un carro con i cavalli, sai, con un cavallo, penso, perché i mezzi, sai, i treni ormai cominciavano a non funzionare più. Poi mio nonno non camminava, quindi come un re sul trono, pensa un po'.
La guerra finì, ritornammo alle nostre case, ma pochi anni dopo il nonno morì e la sua casa fu chiusa. Non so che fine abbiano fatto gli arredi, ma so che la poltrona venne a casa nostra. Noi non avevamo una casa molto grande, ma la poltrona fu sistemata in un angolo della stanza che era in realtà l'anticamera. Nel frattempo era nato il mio fratellino Diego, che appena fu capace di giocare da solo, considerò la poltrona come un fortino da espugnare a suon di mitragliatrice. Era diventato bravissimo a imitare con la bocca il ta-ta-ta della mitraglia. Oppure la considerava il suo castello dal quale doveva difendersi dai nemici. La povera poltrona era attaccata da tutte le parti e in quei frangenti dimostrò il suo valore, resistendo ad ogni attacco. La vita andò avanti, morì la mia mamma e il papà si risposò. Altra casa. La poltrona traslocò ancora, abbastanza acciaccata, tanto che la nuova moglie decise di restaurarla, facendola ricoprire con una orribile similpelle bianca. La poltrona ridotta ad essere una specie di fantasma bianco.
Poi non mi piaceva, sai, una poltrona frau era del color marrone, così, averla fatta bianca, poi insomma era la persona che aveva fatto così non mi era molto simpatica, quindi non mi era neanche molto simpatico la vista di questa poltrona, ecco, per quello che gli ho detto che era un fantasma, forse un po' esagerato, no?
Gli anni passarono e la poltrona faceva sempre la sua figura, a questo punto un po' spettrale, in salotto. Vennero a mancare anche il papà e la moglie. L'abitazione dovette essere svuotata. E la poltrona? Fu affidata a Diego, che essendo abbastanza cresciuto, con moglie e figlie, non aveva più la velleità di spararle con la mitragliatrice, ma l'accolse con amore, restaurandola e riportandola quasi al suo antico splendore. Le concesse il giusto riposo nella sua casa. Ora è ricoperta da un foulard che la ripara dalla polvere. Ha un aspetto un po' hippie, ma io so che sotto il foulard batte sempre il cuore di un'aristocratica poltrona frau. Da sempre una presenza silenziosa, autorevole, rifugio protettivo di tutti, è ancora testimone del trascorrere del tempo e dell'avvicendarsi delle generazioni della mia famiglia. That silence and this was fine. Si intitola Design Familiare la puntata di oggi. Avrete capito anche dalla storia di Mara, ovviamente, per quale motivo l'abbiamo intitolata così, perché parla di una poltrona, parla di una poltrona, non una poltrona qualunque, cita anche la marca. Noi non ci facciamo quasi mai problemi a citare marche, soprattutto in casi come questi, se le marche raccontano una storia, e quindi la storia di Mara fa esattamente quel percorso lì. Siamo felicissimi di averla raccontata e soprattutto siamo felicissime di averla al telefono con noi. Pronto, ciao Mara, buongiorno.
Buongiorno signor Matteo, sono contenta di sentirla direttamente.
Anche noi. Possiamo darci del tu, Mara, come facciamo un po' con tutti gli ascoltatori?
Certo, io tanto sono la nonna di tutti, sai, tutti mi danno del tu.
Posso chiederti allora, quanti anni hai oggi, Mara?
Oggi ancora ne ho 93.
93, e ne compi 94 quando?
In settembre,
quindi
sono ancora giovane.
Sei ancora giovane, ma soprattutto la tua giovinezza si scopre dal fatto che tu, mi raccontava Anita, hai tantissima voglia di continuare a imparare cose, al punto che a 80 anni hai deciso di imparare a suonare il pianoforte.
È vero, era un'ambizione che avevo da quando ero piccola, e dopo ho detto, se non ora, quando? Quindi
stai continuando, ovviamente.
Sì. Prima il maestro veniva a casa, poi dopo il Covid ci siamo accordati e lo vedo su Skype.
Ah,
e facciamo sempre lezione online.
Fantastico. Senti, Mara, raccontaci come sta Diego, tra l'altro, che adesso quanti anni ha oggi Diego, tuo fratello?
E Diego ne ha 17 meno di me. E quindi io, quando raccontavo appunto delle sue guerre stellari sulla poltrona, io ero grande, avevo 17 anni, 18 anni, e lui era piccolissimo.
E la poltrona come sta?
La poltrona c'è, tuttora. Sì, no, guarda, è ottima salute, sai, come dicevo, è una poltrona frau. Come mi diceva mia nonna. No, è stata rimpannucciata un paio di volte, ma adesso è tranquilla a casa di mio fratello, ecco, quindi ottima salute.
Tra l'altro, Mara, questa è la prima storia che tu ci mandi, ma in realtà tu sei già stata coprotagonista di una storia,
sì,
che ci ha mandato Rossana, che è tua figlia, che per gli ascoltatori che ascoltano fedelmente il programma è la storia in cui Rossana veniva chiamata dalla figlia, che è la nipote di Mara, dicendole c'è questo ragazzo che arriva da
Kabul, arrivava Mara.
Da Kabul, esatto, sì. E alla stazione vallo a prendere, e tu, Mara, eri quella che diceva in auto con Rossana, tua figlia, andiamo a prenderlo.
Ma certo, perché dicevo, oddio, cosa facciamo, andare a prenderlo in una stazione come Milano, come si può trovare un ragazzo che non conosciamo? E so che era una giornata caldissima, abbiamo fatto molti giri attorno per vedere di individuarlo. Mia figlia ha preso anche delle multe perché eravamo passati in posti proibiti, ad ogni modo poi l'abbiamo trovato, ed era un ragazzo lì un po' sperduto, carino anche, mi ha fatto sempre subito una buona impressione. Allora l'abbiamo portato a casa mia, l'abbiamo prima di tutto la doccia, è ovvio, poi l'abbiamo rimpannucciato con vestiti dei nipoti, insomma l'abbiamo sistemato un po', ecco, l'abbiamo accolto, ecco, e ancora adesso siamo,
certo,
in rapporti,
in contatto,
ci scriviamo su WhatsApp, e quindi lui si sente, credo che siamo gli unici, insomma, oltre il suo paese che lo curiamo,
contatti,
insomma,
certo,
almeno da lontano,
ce lo raccontava,
ma però lì siamo vicini.
Senti, Mara, purtroppo il tempo sta per scadere, però io so che tu hai tantissimi nipoti, giusto? Quanti nipoti hai?
8
nipoti.
Sì.
Senti, tu hai 93, 90, quasi 94 anni, ci scrivi delle storie bellissime,
sì,
sei molto attiva, esci a pranzo con le tue amiche, hai lavorato tutta la vita. Io non la faccio mai questa domanda, però a te la vorrei fare, Mara. Arrivati a una certa età, come attorno più o meno agli anni che hai tu, si capisce se questa vita che viviamo ha un senso?
Ma guarda, noi forse allora avevamo problemi materiali, non so, la guerra, mangiare, quando ero giovane. Adesso però avevamo un avvenire, ecco. Adesso mi sembra che i giovani
siano molto nei guai, ecco. I miei nipoti fortunatamente sono stati bravi, hanno studiato e hanno tutti una buona posizione, ecco, ma non tutto succede, non tutti capita così, ecco. E quindi spero che le cose possano migliorare.
Mara, ti ringrazio davvero tantissimo per la chiacchiera e per la storia che ci hai mandato. Quando vuoi mandarcene, noi le raccontiamo molto volentieri.
Sì, ma io ho scritto diverse cosette. La storia di mia, no, ma la storia di mia zia, la storia di mio quando ero piccola, quando ero il fascismo visto da una bambina. Insomma, ma però sono cose che un po' personali, ecco.
Ok.
E quello di guerra ormai credo che tutti siano stanchi di sentire i ricordi di guerra. Cosa dici?
Ma
dobbiamo,
guarda,
pensare alla pace.
Abbiamo le guerre che ci vengono raccontate molto da vicino e secondo me non è male ricordare che quella roba lì è stata anche qui a casa nostra non così tanti anni fa. Quindi se hai voglia di mandarcele siamo davvero felici di raccontarle, Mara.
Bene,
grazie ancora.
Bene, cercherò con il consiglio delle figlie.
Brava.
Mi guardo.
Va bene.
Grazie.
In bocca al lupo. Ciao Mara, grazie. Ciao.
Grazie, arrivederci.
Avvenne per caso in una stradina moderna sotto la pioggia. Gli ombrelli che fanno zoom, zoom, zoom. L'universo fa boom, boom, boom. Lui una canzone francese, lei una rossa risata irlandese, vi offro languidi giorni, vi offro languidi giorni. Sì, ma io dove ero andato, tutto mi sarei guardato, ne avrei scritto anche meglio di così.
Questo è Architetture Lontane, un brano poco conosciuto di Paolo Conte, che però chiude la chiacchierata che abbiamo fatto con Mara, e passa la parola a Andrea Colamedici, che da ieri è tornato a raccontarci la sua versione delle vostre storie.
È bello perché nella storia di Mara noi attraversiamo la storia di una famiglia attraverso un oggetto, una poltrona, appunto, una poltrona Frau che attraversa un secolo e che riesce a diventare una sorta di manifestazione dell'identità di una famiglia. Una poltrona che nasce come strumento della comodità, perché inizialmente la famiglia di Mara viveva in una casa confortevole, poi però dovette adattarsi a una vita priva di comodità, e quindi la poltrona, da che era lo strumento che rappresentava un certo stato sociale, invece diventa uno strumento che ricordava quello status, una sorta di memento, di modalità con cui aggrapparsi al ricordo della vita prima della guerra. E poi una poltrona che ritorna alla normalità, ma che porta per certi versi paradossalmente dentro di sé la traccia della guerra, perché appunto i bambini ci giocano a far la guerra, la usano come un fortino, attraversa poi la solita fase della devastazione che non coincide con i rattori toppi e le buche, ma con la trasformazione in una poltrona fantasma, in una poltrona troppo bianca, troppo lontana da ciò che è stata, per poi appunto accogliere questo lieto fine. Il bambino che la usava come fortino, che poi la restaura e che la trasforma in ciò che era sempre stata, addirittura coperta da un foulard per ripararla dalla polvere. È una storia che ci mostra quanto gli oggetti non siano semplicemente degli strumenti con cui possiamo facilitare la nostra esistenza, ma che possano essere a tutti gli effetti dei coacervi di esperienze e di meraviglia, delle modalità con cui raccontare la nostra grande storia, le storie di una famiglia.
Foto modificate, foto vere, immagini che ci rimangono impresse, video che fanno notizia. Cosa c'è dietro gli scatti che vediamo tutti i giorni su internet, sui giornali, in TV, sui social? Cosa c'è di più folle, surreale e complicato di parlare di immagini alla radio? Beh, abbiamo raccolto la sfida. Immagini, le storie della settimana, è la trasmissione che, partendo da quello che avete visto, vi racconta quello che non sapete. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni domenica alle 10 qui su Radio 24 e in podcast su tutte le piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
La storia di Mara aveva come protagonista una bellissima poltrona, una poltrona di una marca particolare, lei l'ha citata, molto famosa, a tutti gli effetti un oggetto di design. E questo ci ha fatto venire in mente, per completare questa puntata, per costruire un mondo di storie intorno alla storia di Mara, un libro che si chiama 25 modi per piantare un chiodo, 60 anni di idee e progetti per difendere un sogno. Forse lo conoscete, o probabilmente chi si occupa di design o l'ha studiato la conosce, è un libro bellissimo, autobiografico, scritto da una delle grandi eccellenze del design italiano. Sto parlando di Enzo Mari. Il libro è curato da Barbara Casavecchia e edito da Mondadori. È un libro del 2011 e abbiamo preso questo pezzo di storia che arriva proprio da lì. State con noi. Di me si scrive che ho fatto qualche oggetto eccezionale. Se questo corrisponde al vero è forse perché non sono mai andato a scuola. La mia capacità di sfruttare la curiosità nei confronti di tutto quello che andavo toccando con mano, sviluppando una forte autonomia, si è manifestata subito sin dai primi anni di vita. Mi domando ancora da dove sia venuta. E allora, come tutti, guardo all'indietro verso l'infanzia, alla ricerca di indizi. Sono nato in una famiglia con pochi mezzi e nessuna istruzione, nessuna convinzione politica. Ero e rimango un ineducato anche negli aspetti minimi, come stare seduto composto, sorridere a qualcuno mentre si parla o scrivere una cartolina di saluti. Ma visto che ero il primogenito, mio padre sognava che potessi diventare professore per conquistare tutto quello che non avevamo. Suona paradossale, ma credo che l'essermi dovuto fare da solo sia stata la mia fortuna. Il che non implica che sia una ricetta raccomandabile per tutti. Uno dei primi episodi che ricordo è questo. Abitavamo a Milano in una casa di via San Pietro all'Orto, che ora non c'è più, davanti al cinema Arlecchino. Era al primo piano, con una grande terrazza che si affacciava sull'abside in mattoni della chiesa di San Carlo, in corso Vittorio Emanuele, e faceva da tetto all'officina di un fabbro. Dovevo avere 4-5 anni e io giocavo spesso là fuori. Vedevo arrivare il carretto con il ferro, sentivo battere il martello e morivo dalla voglia di scoprire che cosa ci fosse sotto. Così un bel giorno prendo un chiodo, un martello e faccio un buchino al centro del terrazzo. Poi mi sdraio a spiare fumi, fuoco, tutto quello che si muove. Un progetto ingenuo che nasce dall'inesperienza come dalla fame di capire. Il guaio è che al primo giorno di pioggia mio padre è costretto a pagare i danni al fabbro e a fare riparare la pavimentazione. Lo sento gridare «Come facciamo senza una lira?». Mi punisce picchiandomi con una sedia di legno fino a sfasciarla. Tuttavia, capisco le sue ragioni. A casa mia, sopravvivere era una lotta e ho iniziato presto ad allenarmi a cavarmela da solo.
Tutto ciò che ci circonda, sia naturale che artificiale, è forma. La forma corrisponde al significato di un oggetto, alla ragione per cui un oggetto viene costruito e rappresenta la sua più alta qualità.
Ho già 6 anni, forse frequento la prima elementare. Tutti gli altri bambini giocano con delle piccole spade che si vendono a poco, ma da noi non ci sono soldi per nessun genere di regalo. Mio padre prende gli attrezzi, una cassetta della frutta, e mi costruisce una spada in legno. Appena l'ha finita, non mi piace, perché è una yatagan, una scimitarra ricurva come quella del feroce Saladino. Io avevo in mente quella dritta, quella dei crociati. Così, con un coltellino, la raddrizzo. Giocattoli veri e propri non ne ho mai avuti, tantomeno vestiti da bambino. I miei calzoni corti erano quelli di mio padre, tagliati al ginocchio. Ricordo che avevo accumulato un piccolo tesoro di tappi dell'acqua minerale, elastici, cordicelle, sassi. Erano talmente preziosi che li portavo sempre nelle tasche, gonfie come bisacce. Mia madre diceva che non stavano bene e così le venne la bella idea di cucirmele. Sono impazzito per mesi, perché ogni volta che scovavo qualcosa che mi piaceva, io cercavo di infilarlo in tasca, ma senza riuscirci. Mia madre, Carolina, era una donna semplice. Sono nato al suo paese, Cerano, provincia di Novara, poche case sulle rive del Ticino, in Piemonte. Mio padre, Luigi, che era del 1905, c'era arrivato dal meridione. Aveva una storia dura alle spalle. Suo padre era stato calzolaio a Spinazzola, un grosso paese agricolo della Puglia. Faceva le scarpe da matrimonio per i contadini poveri, quelle da mettere solo la domenica perché durassero per tutta la vita. Le rabberciava e risolveva finché potevano essere utilizzate. Nelle giornate libere faceva scarpe di carta per i funerali perché, per dignità, occorreva che il cadavere ne indossasse un paio, anche se finto, mentre le altre si tramandavano lungo l'asse ereditario. Prima di partire per la leva, uno dei fratelli di mio padre aveva festeggiato con i coscritti tuffandosi nella fontana del paese. Una polmonite fulminante se l'era portato via in due giorni. Per il dolore, in pochi mesi anche mio nonno e mia nonna erano morti. Una mattina, dopo il funerale dei genitori, mio padre, che ha 15 anni, si sveglia e scopre che i parenti hanno arraffato tutti i beni della casa. Si arrabbia, se ne va, prendendo per mano un altro fratellino di 8 anni. Odierà sempre i pugliesi e la Puglia e cercherà perfino di imparare un'altra lingua, il fiorentino, l'italiano più forbito dell'epoca. Fa mille lavori, finisce con l'aprire a Cerano una botteguccia da parrucchiere. Lì conosce mia madre. So anche dove sono stato concepito, me l'ha raccontato lei. Incontrava mio padre e si parlavano, come si diceva allora, in una stalla sotto casa, tra le oche che venivano a disturbare la conversazione. Ufficialmente sono nato prematuro, 8 mesi dopo il matrimonio. Un altro ricordo di quegli anni: terminata la prima elementare, il comune di Milano mi invia in una colonia estiva a Rimini, organizzata per le famiglie indigenti. Appena arrivati ci affidano un secchiello di latte e una paletta. Tutte le mattine, dopo un bagnetto, dobbiamo costruire un castello di sabbia che riprenda il profilo della testa del duce. Credere, obbedire, combattere. Ricordo ancora la sensazione di sentirmi obbligato a fare qualcosa di assurdo e grottesco. A casa mia nessuno parlava mai di politica. Non avevamo una radio e non si compravano i giornali. A un certo punto mio padre aveva cominciato ad acquistare in edicola le dispense dei classici Omero, Virgilio, Tasso, Ariosto, che rilegava molto accuratamente. Ma non so se li leggesse. Verso il 1940-41, in mancanza d'altro, la sera mi misi a farlo io. Non ero un piccolo Leopardi, avevo un vocabolario limitato, ma cercavo di decifrare le parole dal contesto e capivo che alcuni accostamenti inaspettati scatenavano emozioni. Iniziavo a rendermi conto dei problemi della forma. Quando da adulto ho provato a rileggere gli stessi libri, mi sono reso conto dello sforzo immane che avevo compiuto.
Il problema oggi, l'unico progetto possibile, che i giovani si muovano, comincino a capire che l'unica cosa da fare è lavorare per decondizionare la gente dal dio della merce.
A scuola andavo bene, ma dato che ero uno dei più alti della classe, mi facevano quasi sempre sedere all'ultimo banco. Non mi spiaceva, perché ero timido, per vocazione naturale. Un'attitudine che nasceva dalla povertà e dalla totale ignoranza, dalla mancanza assoluta di educazione. In seconda media, ogni mattina si presentavano in classe 5 compagni della decima MAS che appoggiavano sul banco mitra e bombe. Un giorno mi hanno picchiato, perché secondo loro mi tenevo troppo in disparte. Nel 42, spaventato dai bombardamenti, mio padre ci portava a vivere fuori Milano, a Viserba, un paesino vicino a Rimini. Ci fermiamo lì un anno, poi dobbiamo scappare ancora perché siamo finiti a ridosso della linea gotica. Viaggiamo sul tetto del vagone ferroviario per tornare a Milano, che troviamo distrutta. Per raggranellare 2 lire, mio padre decide di fabbricare sapone da barba nella vasca da bagno, usando grassi vegetali e soda caustica da vendere all'esercito. Compera dei cilindretti di bachelite da utilizzare come contenitori. Qualche mese dopo, una mattina, arrivano i soldati a ispezionare la nostra fabbrica, ci accusano di truffa, portando come prova alcune confezioni ancora sigillate, nelle quali è rimasta solo una pastiglietta rinsecchita di sapone, grossa come una monetina da 10 centesimi. Le aveva riempite a spatolate mio zio gelataio, con tutta l'abilità consumata di chi sa fare scena, compattando la crema sul bordo del cono, ma lasciandolo vuoto.
Il mondo si divide fra chi pensa che i violenti debbano essere trattati con violenza e chi pensa che con la violenza invece non si ottenga nient'altro che violenza.
Ci sono certi giorni in cui penso che sia giusto fare bene, a prescindere dal male che mi torna. E ci sono i giorni in cui vorrei strozzare anche mia mamma. Ma c'è un universo solo che unisce il cielo e il mare. E stanotte io voglio solo respirare. Con l'acqua fino al collo e gli occhi dritti al cielo, io stanotte voglio stare un po' leggero. Il mondo si divide fra chi pensa che i falliti debbano essere trattati.
Consiglio davvero a chiunque, anche chi non ha, diciamo, interesse nell'architettura, nel design, di leggere questo libro di Enzo Mare, un libro autobiografico del 2011 che si chiama 25 modi per piantare un chiodo. Davvero racconta tantissimo di chi era Enzo Mare, che era una figura che andava al di là del design e dell'architettura e le mille più cose che ha fatto. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, la storia di Giuseppe.
Ahí la tiene Maradona, lo marca 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
A certi sogni puoi credere solo se c'è qualcuno che te li sa raccontare. Sono Dario Ricci e ti aspetto a Olimpia per vivere insieme tutti i duelli tra gli dei dello sport. Ogni domenica alle 16.30, naturalmente qui su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Abbiamo fatto partire ieri la nostra nuova storia seriale. Si tratta di una storia che ci è stata inviata da un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe Genduso, che ha fatto un lavoro incredibile di ricostruzione di parte della sua famiglia. Siamo partiti con una citazione di Leonardo Sciascia da Il giorno della civetta, per poi fare la conoscenza di Leonardo, detto Nardu, un giovane uomo della Sicilia del 1833 che decide di lasciarsi alle spalle il mare di Cefalù per andare a cercare fortuna nelle Madonie, insieme alla moglie Ninuzza e al piccolo figlio Giuseppe. Perché c'è poco da fare. Ieri come oggi, se una famiglia vuole sopravvivere, bisogna che si impegni a trovare un buon lavoro. Ecco, ripartiamo proprio da qui. Leonardo aveva imparato i rudimenti della falegnameria e della carpenteria dal padre Calogero, però la piccola bottega paterna presto gli era diventata stretta. Non per dissapori col genitore, severo ma sempre misurato. Aveva una certa inquietudine dentro, forse riflesso dell'epoca turbolenta che viveva la Sicilia. Erano anni difficili. Dopo la pantomima della Costituzione siciliana del 1812, promulgata e dopo pochi anni ritirata. I moti popolari di Palermo e di Termini, soffocati nel sangue e con alcune esecuzioni capitali nelle città, non aiutavano certo ad essere fiduciosi e sereni, specie per la gente del popolo, sempre in lotta per la sopravvivenza.
Quale fosse la partecipazione di Leonardo alla politica del momento è difficile dirlo, perché anche molti documenti sono andati persi. Nelle ricerche che io ho fatto ho scoperto che praticamente i documenti più ricchi dell'epoca sono quelli delle parrocchie, ma i documenti civili in gran parte erano compilati male, e in gran parte i cambiamenti continui delle anagrafi, eccetera, degli atti giudiziari erano irregolari e spesso sono andati persi. E le notizie non è che viaggiavano tanto veloci, viaggiavano a dorso di mulo, molta gente era analfabeta, quindi di bocca in bocca anche le notizie subivano una sorta di filtro e di distorsione che rendeva anche abbastanza difficile rendersi conto di quali erano i punti certi su cui contare.
Ogni tanto Nardu distoglieva gli occhi chiari dal mare e li alzava verso la montagna che dominava Cefalù e la sua cattedrale. e si chiedeva confusamente cosa ci fosse al di là. Forse un mondo che gli avrebbe offerto qualche occasione migliore. Ai primi di agosto un cugino era tornato da un viaggio al santuario di Jibilmanna sopra Cefalù e portava grandi notizie. Nell'occasione di questo pellegrinaggio agostano, nella pausa dei lavori nelle campagne, da tutti i paesi delle Madonie giungevano al santuario consacrato alla Beata Vergine e officiato dai frati cappuccini piccole carovane cariche di olive, olio, conserve, pomodori secchi, frutta estiva, vino dell'anno precedente, fave, carrube e soprattutto grano e orzo delle ricche campagne dell'entroterra, gradite e indispensabili per la vita del convento durante l'inverno e per i poveri che adesso si rivolgevano nei periodi più duri.
Qui dobbiamo distinguere tra alcuni personaggi che erano sicuramente personaggi che esercitavano anche un certo potere, accumulavano anche ricchezze, quindi gestivano, diciamo, prevalentemente la parte temporale, ma c'erano anche realtà consolidate come appunto i frati di Jibilmanna e altri che erano veramente un vero collante sociale. Ricordo ancora quando ero bambino i frati da Cerca, che negli anni, fine anni 50, giravano ancora negli anni 60, che raccoglievano proprio viveri, li immagazzinavano in un magazzino del paese. E perché poi in estate si faceva questa spedizione notturna al monastero di Jibilmanna, che era anche un luogo di accoglienza e di distribuzione di beni a chi non ce la faceva, diciamo così. Quindi la Chiesa aveva questa sempre avuto questa doppia faccia. Vero collante sociale, che si muovevano, conoscevano, erano conosciuti, predicavano nei paesi, raccoglievano, portavano notizie, cosa non da poco, eh?
Queste donazioni erano sollecitate dai frati da Cerca, che nella più pura tradizione francescana, fin dalla primavera, giravano a piedi le contrade e accumulavano le offerte in magazzino messo a disposizione da qualcuno in ogni paese. Si attendeva la prima domenica di agosto per trasportarle al convento presso il santuario con carovane di asini e muli come ulteriore gesto di generosità e devozione. Il viaggio si svolgeva in piena notte per sfuggire alla calura estiva e si trasformava all'arrivo in una bella festa collettiva. Dopo una notte di riposo per uomini e bestie si ripartiva poi a sera per ritornare ciascuno nel proprio paese. Era un'occasione imperdibile per ritrovare amici e parenti che non si vedevano da tempo e per scambiare notizie sui fatti e storie dei vari paesi.
Io non ho mai partecipato, adesso ci si va in macchina, quindi la magia del viaggio di notte sotto la Via Lattea e dell'arrivo su questa montagna che da una parte guardava l'Etna e dall'altra il mare, Tirreno, purtroppo si è persa. E anche le comunità monastiche molto ridotta, presidi al monastero, ma il monastero è sempre molto imponente, molto bello, ma ahimè questo afflato si è perso sicuramente.
Yeah.
Grazie mille a Giuseppe che ci permette di raccontare, che ci racconta la sua storia. L'ho fatto direttamente a Federico Bernocchi, quindi grazie anche a Federico Bernocchi che compone la storia seriale originale. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie originali. E vi ricordo che potete ascoltare il nostro podcast, quello che è uscito in queste ultime 6 settimane. Si chiama Don't Tell My Mom, racconta storie raccontate dal vivo direttamente dagli autori e dai protagonisti di quelle storie, prima nel locale milanese dove c'è da anni Don't Tell My Mom e alla fine nelle ultime 2 puntate live dal Teatro Carcano di Milano in una grande serata che è stata il 13 di maggio. Se non c'eravate potete ascoltarle in quel podcast che è davvero delle storie straordinarie. Ora lasciamo la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!